anticipo di Coppa d'Africa, Napoli senza Osimhen e Anguissa, già col Verona, chi al loro posto? Ne parliamo insieme in Marte Sport Live, partiamo!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in redazione Emanuela Castelli, Gianluca Gefoni mi ha preceduto, tanti messaggi che arrivano ancora sul discorso, chi al posto di Osimhen, Simeone Raspadori contro il Verona, abbiamo già detto secondo le nostre informazioni dovrebbe giocare il Ciolito, è chiaro che iniziano gli allenamenti importanti da oggi, poi anche domani con il rientro di tutti i nazionali per capire chi sarà in campo. Non è la prima volta purtroppo che Victor Osimhen salta in alcune partite, diverse partite in maglia azzurra, lo ha ricostruito già ieri Antonio Giordano del Corriere dello Sport, che tra po' sarà nostro ospite, e in particolare il Napoli ha anche vinto diverse partite senza Osimhen, quindi non deve essere un dramma. È chiaro che in questo momento fare a meno dell'uomo più importante, l'attaccante che ha segnato già 6 reti in Serie A senza, diciamo, un rendimento altissimo, senza una squadra che girasse in modo egregio come l'anno scorso, è tanta roba, però si può fare senza Osimhen. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, certo che sì, è già successo, quindi insomma le precedenti rappresentano una testimonianza palpabile, direi tangibile, però è chiaro che c'è una vita con e una vita senza Osimhen, questo non si può fare meno di sottolinearlo. Credo che lo sappiano tutti, anche il più banale dei nostri interlocutori, e poi sarei io.
No, assolutamente. 339-666-9990 per esprimere il vostro parere, ovviamente 081-63-6363 per intervenire in diretta e col filo diretto con Antonio Giordano, chiamateci per esprimere il vostro parere ma anche per fare domande ad Antonio Giordano. Antonio, non so se si sente, c'è qualche problemino al telefono, non so se puoi raggiungere una posizione diversa, mi dicono si sente un po' basso.
Aspetta un attimo.
Vai, che stai facendo? Chi lo sa? Vabbè, comunque. Nel frattempo,
ora come mi senti?
Prova un po', vediamo.
Ora come mi senti?
Meglio, decisamente meglio. Volendo fare un riferimento.
Stanno facendo il viva voce, questa roba è qua moderna.
No, viva voce non puoi farlo, no. Non si porta più il viva voce. Ti compri le cuffiette, le cose, oppure inutile, diciamo. Oppure il viva voce non è. Che telefono hai? Nokia, secondo me, c'erai, cosa del genere.
Lo StarTAC.
Allora, intanto, come tu hai scritto chiaramente, già in questi giorni, ne ha mancate tante di partite. Il buon Osimhen.
Se non ho sbagliato il conto, saranno 41 del triennio?
Non me sì, sono 19 neanche. Del primo, 14 nel secondo e 9 nel terzo, giusto? 29, 33, siamo 42 addirittura, considerando 42. Anche la Supercoppa. E il Napoli
significa un anno su tre.
Esatto, tanto. Tra l'altro spesso in autunno, al di là della frattura allo zigomo e del trauma alla spalla, che sono traumi un po' così casuali, l'anno scorso nello stesso periodo Osimhen ha saltato diverse partite, ma il Napoli girava a mille con Raspadori benissimo in Champions League, 6-1 all'Ajax, ma anche con Simeone vinceva sempre lo stesso, 6 partite su 6. In generale però, primo anno, 19 partite senza Osimhen, 11 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte. Secondo anno, primo di Spalletti, 14 gare saltate, 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'anno scorso 9 partite saltate da Victor Osimhen, quella sanguinosa di Milan-Napoli di Champions League, 7 vittorie, 2 KO, tra cui i 2 KO col Milan, sia in casa 0-4 che appunto 1-0 nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Ora, in questo Napoli che già non gira, senza neanche Anguissa, che salta almeno le 2 partite con Verona e 1 in Berlino, è chiaro che la posizione di Garcia diventa sempre più complicata, ma chi deve giocare al posto di Osimhen per te?
Ma io non mi sostituisco mai all'allenatore, penso che gli allenatori abbiano la percezione che a noi sfugga, che ci siano degli allenamenti per rendersi conto anche delle analisi da fare dentro le partite, che certe valutazioni appartengono esclusivamente a lui e che gli appartengono al prima, al durante e al dopo. E quindi è chiaro che senza Anguissa tu cerchi un centrocampista che ti possa anche riempire un po' la zona nevralgica del campo, immagino che possa essere Caiusta, non resto perplesso nel pensare che Massa abbia giocato 200 minuti.
Infatti, pochissimo, bravissimo. Elmas non è capito, si è capito perché non può giocare a centrocampo, vabbè, comunque. E chi da Verona, però? Poi dobbiamo dire anche una cosa sul decreto crescita, perché ne ho parlato prima anche con Enrico Fedele, che saluto. Il Napoli, come tutte le altre squadre di Serie A, sta per dire addio ai vantaggi del decreto crescita, perché con la nuova finanziaria saranno abbattuti questi vantaggi fiscali, ma anche in modo retroattivo. Quindi il Napoli che ha fatto
dell'effetto retroattivo mi fa impallidire.
Lo so, non solo il Napoli non potrebbe ipotizzare Conte con manovre varie, diciamo, si è detto anche questo, no? Nonostante il rifiuto di Conte di...
Ma non potete decidere di fare le leggi e poi di rinnegare.
Lo so, però sono due governi diversi, come ben sai. Comunque, diamo l'informazione ai nostri amici ascoltatori, e cioè il Napoli, come tutte le altre squadre di Serie A, tutte le aziende che prendono, hanno ingaggiato dipendenti stranieri con oltre 1 milione di euro di ingaggio, di oltre 600.000 euro di stipendio.
Non è
assolutamente il nostro caso, l'altro siamo anche residenti in Italia, peraltro. Comunque, parlando del Napoli, il Napoli che ha preso Cajuste, che ha preso Nathan, che ha preso Lindstrom, che ha preso Garcia, che ha preso i collaboratori di Garcia francesi, dovrà pagare, se la finanziaria sarà approvata, come è molto probabile, dovrà pagare per intero l'aspetto fiscale, l'aliquota fiscale su di loro. Quindi loro, ma anche il Milan per esempio, che ha fatto tanti acquisti stranieri, no? Loftus-Cheek, Reinders, Okafor e tanti altri, non usufruirà più del decreto crescita, né per il passato né per il futuro. Quindi ipotesi Conte, con tutte le ipotesi, ricordi che abbiamo fatto, ma avrà residenza all'estero ancora, non avrà residenza,
ma non si è mai capito, quindi
cadono. A questo punto l'ha fatto apposta il governo Meloni per evitare di farci fare noi giornalisti le ricerche fiscali su Antonio Conte. Quindi comunque vada, bisogna pagarlo per intero, cioè con l'aliquota e con un regime fiscale obiettivamente molto pesante, però per chi guadagna tanto o per chi ha tanto. Comunque 0816363, questo amico ti chiede: per Garcia sostituto di Natale, di Osimhen e Nathan, scherzosamente, molti invece dicono Simeone. Chi gioca a Verona per te, Antonio?
Non è proprio idea, è ancora martedì, hanno appena cominciato ad allenarsi. Raspadori stasera gioca in nazionale, vedremo se titolare oppure no.
Sembra di no.
Io credo che se devo fare una deduzione penso a Simeone, ma penso a Simeone semplicemente perché è stato qui 3 giorni ad allenarsi, poi 3 giorni sono niente, onestamente. Però è stato qui, non ha dovuto cambiare aerei, non ha dovuto adattarsi ad altro, non tornerà stanco dal viaggio, anche perché immagino che il Raspadori quindi arrivi domani e cominci ad allenarsi dopodomani, che è già giovedì, e quindi perlomeno avrai tenuto Simeone qui tutti i giorni e avrai avuto modo anche di parlare, perché Simeone dal punto di vista psicologico ha degli elementi in più, cioè torna in uno stato in cui ha fatto benissimo, in cui si è guadagnato il Napoli, in cui conosce anche i rimbalzi fasulli dell'erba. A volte certe cose incidono. Se devo scegliere sulle intenzioni di Garcia, dico che secondo me punta su Simeone. Se devo scegliere, io non scelgo, non mi piace fare l'allenatore.
Giochi facili, insomma, allenatore in questo momento è difficile farlo. Allora, molti messaggi che arrivano, dobbiamo fermarci per...
A volte è molto più semplice di quello che sembra.
Sì, è vero, a volte sì. Si complica la vita anche da soli in alcuni casi. Allora, 0816363, abbiamo fatto questa introduzione, abbiamo detto che il decreto crescita non sarà più utilizzabile dai club di Serie A, dai club come il Napoli, altri club che propongono ingaggi sopra i 600.000 euro, quindi tutte le altre ipotesi. Sarà molto contento De Laurentiis dopo l'assemblea di Liga, dopo il Napoli, dopo l'infortunio di Osimhen amichevole, anche quest'altra tegola, ma ne parliamo tra un po' con Antonio Giordano. Ci scateniamo insieme col filo diretto, vi aspettiamo. Chi al posto di Osimhen secondo voi? Domande per Antonio Giordano, 0816363663. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro con Mario Palligiani in regia, Emanuele Castelli in redazione, il filo diretto allo 0816363663 con Antonio Giordano. Di certo il Napoli non è fortunato, diciamo, perché al di là di tutto perde e non giocheranno contro Verona e Union Berlino un po' l'asse centrale anche di personalità di questa squadra. Juan Jesus, di nuovo infortunato, due settimane ancora fuori, forse comunque ha fatto lavoro personalizzato ieri in palestra. Anghissa e Osimhen, soprattutto gli ultimi due evidentemente, sono molto importanti per il Napoli in assoluto, a prescindere da Garcia. Antonio c'è, giusto Antonio?
Sì, sto qua.
E c'è
qua
anche Michele con noi. Michele, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda a Antonio Giordano.
Vai.
Dalla sua grande onestà intellettuale.
Sì.
Questo mi piace.
Sì, no, allora, non ritiene, mi vado sulla questione Garcia.
Sì.
Se lui non ritiene grottesca, o ai limiti del grottesco, o se comunque lui interesserebbe sapere l'opinione che si è fatta del perché sta storia sta andando avanti in un modo così grottesco. Cioè, se lui ha una motivazione logica. Grazie.
Della gestione in generale della situazione, cioè Garcia che resta nonostante i contatti con altri, mi sembra di capire. Va bene. Antonio, che ne pensi?
Che c'è poco da fare, onestamente, perché capisco anche le difficoltà poi del club. Se devi cambiare per il gusto di cambiare, allora non cambi. Devi trovare un uomo che intervenga seriamente in maniera profonda.
È tutto giusto, Antonio, però mi permetto di dire a me
la legittimazione pubblica.
No, la legittimazione pubblica c'è stata, cioè al di là del fatto che il Napoli
no,
può
ma
pensare...
non sto assolvendo, sto cercando
di spiegare.
Che purtroppo certo, hanno sommato errori su errori.
Certo.
Perché anche la dichiarazione della Luis è una dichiarazione che poi si presta a una e una sola interpretazione.
Appunto, no.
Però è chiaro che in presenza di una decisione così forte, determinata eventualmente, non puoi andare ad avvicendare un allenatore senza avere dentro di te almeno una sicurezza, quella di fare l'unica cosa che vuoi fare. L'unica cosa che voleva fare De Laurentiis era Conte. E poi dopo pensi ad altro.
Sì.
Dopo pensi ad altro, ammesso che ci sia altro in giro. Io in questo momento credo che la scelta sia quella di dover un po' andare avanti per induzione del mercato. E poi è chiaro che se non cambia niente, ma lo sa anche Garcia, non glielo dobbiamo spiegare noi, altrimenti siamo in regime di ipocrisia.
No, assolutamente sì. Fabrizio, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, grazie dell'opportunità. Giusto a livello più informativo che magari opinionistico, anche se un'opinione ovviamente la può avere anche l'ottimo Giordano, è normale, però gli allenatori stranieri, così un po' dai numeri, non è che sono uno statistico, voi lo fate meglio di me, però in Italia, insomma, io mi ricordo, che ne so, sono di età, Vic Palek, poi c'è Mourinho, allora intervista. Poi non mi ricordo un allenatore straniero che ha vinto o diciamo molto incisivo nel
insomma,
panorama.
Boskov, Erickson, Lido,
Herrera. Parliamo di 30 anni fa.
Recentemente dici, ok, grazie.
Io dico, in un'era moderna, sì, la domanda è, una società tipo il Napoli che è importante, non pensa a una statistica di questo tipo, che questi allenatori stranieri magari...
Grazie stampa. Fabrizio, carissimo, devo dare, ragazzi, 20 secondi a testa perché siete in tantissimi. Antonio,
Mourinho ha vinto nel 2010,
Ha vinto recentemente, sì, effettivamente sì.
Poi se ci diamo Vic Palek, allora io ci da Lidl, no? La stella del Milan, cioè, non...
sì, Herrera, insomma, la Bosco,
sì, vale, Sampdoria, parte che vale tutto, e comprendo che il calcio è cambiato, c'è, cioè, un'evoluzione. Non mi sembra che...
Antonio, probabilmente le statistiche del Napoli ha visto sono il 4-3-3, non il fatto che fosse straniero.
Sì, ma allora se devo pigliare uno straniero vado a pigliare Hiddink, così perlomeno...
Si divertiamo. Va bene. C'è un altro Michele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao.
Allora, due domande. La prima, pensate che come trattatore sarebbe l'ideale Mazzarri, visto che già conosce l'ambiente e conosce anche il presidente? E poi la seconda, un consiglio gastronomico, che cosa mangia e che cosa beve oggi a pranzo
dottor Giordano?
Grazie.
Mazzarri medico di famiglia, come l'ha definito Federico.
È colpa di Cifoni.
No, non
credo che dopo tanti anni si possano rilanciare certi sentimenti. Me lo dico con dispiacere perché so che c'è una parte della città che è legata giustamente a Mazzarri, ma questa è un'altra epoca, cioè siamo 11 anni avanti e credo che siano cambiate le condizioni anche per Mazzarri. Io non so neanche se Mazzarri ci verrebbe, poi tra l'altro voglio dire uno può darmi del pazzo,
può essere,
però sta vivendo una sua vita anche dal punto di vista personale di grande evoluzione. Credo che la ferita di Cagliari un po' gli abbia fatto male, ma sono deduzioni che non ci devono neanche appartenere. Cioè, dentro questo tipo nuovo di progetto poi ci sta anche che tu decida di svoltare, e quindi facciamo.
Beh, non c'è Mazzarri, non c'è Mazzarri, c'è Giuseppe Bertega Antonio, poi parliamo del pranzo dopo. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno caro dottor Sarnataro, e buongiorno anche al dottor Giordano.
Ciao,
che buongiorno. Io stimo tantissimo tutte e due.
Grazie, troppo. Grazie.
Ce n'è uno di troppo che lei stima.
Senta, dottor Giordano, vorrei sapere da lei, che è sempre stato di una onestà intellettuale al massimo, ma è vero, e poi mi spieghi perché De Laurentiis poi lo ha preso, che l'allenatore che dirige il Napoli non ha mai visto una partita del Napoli dell'anno scorso?
Grazie, no. Giuseppe.
E poi un'altra domanda.
Rapido.
Sì, volevo sapere, ma lei non trova maniacale la rosa, di tutta la rosa di questo Napoli, giocatori che non ha 90 minuti, 60 minuti, è pazzesco. La saluto e l'abbraccio.
Grazie. Non abbiamo sentito molto la seconda domanda, andiamo sulla prima, che è saltata la linea, non peraltro.
No, assolutamente non credo, un allenatore si aggiorna, osserva, studia, vede, non... Nessuno ha mai detto che Garcia non ha guardato il Napoli. Sì, ha fatto una volta una battuta che gli è sfuggita di mano.
Il passato non conta.
Non conosco la storia del passato, non è stato bello.
No, più che battuta è stata una scivolata, diciamo, più che una battuta.
Sì, appunto, quindi però gli allenatori sanno. Poi
è difficile, l'abbia visto. Impossibile l'abbia visto una partita.
Se non l'hai visto sei colpevole, perché sei perso qualcosa di grosso.
Esatto, peggio per te, ma non è così sicuramente. Maurizio, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti, al dottor Giordano.
Ciao.
Chiamai un mesetto fa, parlando proprio quando la Gennaio, dissi l'errore è stato fatto alla fonte, scegliere Garcia a giugno. Ribadisco ancora una volta che l'errore è stato fatto a giugno. Sì. Oggi siamo in una situazione davvero difficile. A questo punto tenere Garcia, secondo me, è da pazzi. È un allenatore che ha completamente perso il controllo, la squadra forse non l'ha mai avuto. Questo soprattutto dopo le ultime...
Sì? Maurizio, vabbè, è saltato Maurizio, è da pazzi continuare a tenere Garcia?
No, non vedo soluzioni in questo momento, nel senso che devi capire quello che può succedere sul breve, cioè c'è bisogno di una chiamata di corresponsabilità collettiva. Io non credo alle riunioni, che per me sono sempre in genere un po' farlocche, tranne alcuni casi, perché se praticamente l'inerzia è indirizzata per modificarla ce ne vuole. Però non possiamo anche poi demolire un allenatore che comunque nella sua carriera e anche in Italia qualcosa aveva fatto, nel beneficio della tolleranza, ancora per un periodo gli ha concesso tolleranza inteso di risultati, non vorrei che venisse equivocato il senso.
Certo.
No, qui nel political correct oramai finisce che si fa una battuta, ti ritrovi sui social. E poi dopo è chiaro che devi decidere. Però queste sono le sei partite della metà.
Sì. Piero, buongiorno.
Buongiorno, senti, io non sono tifoso del Napoli, sono simpatizzante.
Sì.
Vedo giocare e mi interessa. Mi chiedevo come mai, per esempio, non avete puntato su un allenatore giovane come De Zerbi.
Secondo me,
posso interrompermi?
Grazie, intanto Piero, grazie Piero, intanto il centralino sta esplodendo, quindi dobbiamo essere rapidissimi.
Ma io e Sarnatara non contiamo niente.
Esatto, noi avremmo puntato. Esatto, anch'io, Roberto De Zerbi, che peraltro so che non voleva lasciare il Brighton, la Premier League, e neanche venire a Napoli. Non per Napoli città, ma per la società, evidentemente. Quindi era proprio quasi impossibile che potesse venire De Zerbi.
Ma non ci credo, se ti chiama il Napoli ci viene.
Vabbè, evidentemente in questo momento è concentrato su Brighton e su fare la scalata in Premier League. Andiamo da Giovanni, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno.
Sono sempre io, ciao. Buongiorno dottor Giordano. La mia non è una critica verso l'allenatore, ma il discorso...
Passa la radio Giovanni, altrimenti non ti sentiamo bene.
Di chi fa giocare domenica cioè sabato contro il Verona al posto di Osimhen. Io preferisco che giocassero Simeone a centravanti e Raspadori al posto di Anguissa. Portare
Zielinski dentro 4-2-3-1, insomma, dici, giusto?
oppure mettere Lobotka su davanti alla difesa e far giocare a Raspadori con Zielinski dietro Simeone.
Ok, grazie Giovanni. Anche Antonio D'Aversa ti chiedeva di far giocare, perché non giocare insieme a Verona con Raspadori e Simeone. Antonio, per te?
No.
Basta.
4-3-3,
senza dubbi. C'è un'ultimissima telefonata, delle tantissime che stanno arrivando, sta esplodendo, anzi no, c'è un messaggio per te. C'è la telefonata finale. Gio ti chiedeva, per Giordano il capitolo Conte è definitivamente chiuso?
Sì, per me sì.
Sei sentito?
Alla luce delle cose che ha detto.
Si vede che deve andare a mangiare. Allora che mangi, per rispondere a quell'amico? Anzi no, l'ultima telefonata da Angelo, buongiorno.
No, lo so benissimo, non so che bevo, non so che mangio.
Va bene, allora Angelo, ultima telefonata.
Bollicine,
sicuro. Angelo,
buongiorno.
Eccoti.
Vai. In linea?
Sì, sì.
Allora, senta, velocemente, una domanda a Giordano, non per fare l'intenditore di Garcia, ma
vai.
Spalletti come avrebbe giocato senza Kim e con Østigard, che per lui era la quarta scelta, perché lei stava giocando con Østigard
senza Kim e Rankmani, in pratica, giusto? Va bene, quindi grazie pensato... Angelo. Antonio, che ne pensi?
Avrebbe giocato splendidamente come un anno fa.
Io penso meglio di come sta giocando il lavoro di Garcia, anch'io. Però avrebbe avuto difficoltà, non c'è dubbio. Che Kim Rankmani
sulla stessa. Si fronteggiano, con l'organizzazione, con le sedute di allenamento, con le idee. Secondo me non staremmo qui ad analizzare questa vicenda in queste dimensioni qui, perché ci sarebbe stato, se fosse rimasto ovviamente Spalletti, ma anche Giunta, ci sarebbe stata una continuità che evidentemente non c'è stata, quindi dei discorsi diversi, quindi anche delle scelte probabilmente diverse. Però inseguire il nulla, cioè cosa sarebbe successo, è come pensare di chiedermi cosa sarebbe mio nonno oggi, e non c'è più da 40 anni.
È così, ragazzi. Come sapere cosa mangia Antonio Giordano? Non si può sapere, cari amici, quindi non insistete, dobbiamo andare in pubblicità.
Immagino vermicelli con un profumo di mare, però.
Mamma mia, tutto quello che vermicelli, non sentivo dirlo da 12-13 anni. Ci diremo spaghetti.
Io sono per il vermicello, che è una pasta un po' particolare.
Hai ragione.
Che mi ricorda l'infanzia, perché la nonna c'aveva il negozio di generi alimentari.
Ah,
diventa un po'. Chiamavano generi alimentari all'epoca.
Dobbiamo chiudere, altrimenti c'è la pubblicità.
C'è gente che se ne frega dei vermicelli.
Hai capito? Diamo spazio ai generi alimentari degli altri. Grazie Antonio, un abbraccio forte. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Pubblicità, poi tra poco ancora focus sull'attaccante che deve dare il cambio ad Osimhen.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Allora, ancora in diretta, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro, saluto il capo dello sport del mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi. Ciao,
l'ex
Dario.
Attaccante del Napoli, ma allenatore attualmente, Cristian Bucchi. Ciao Cristian, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Allora, si parla molto dell'eredità da raccogliere di Osimhen per questa assenza che potrebbe durare per tutta questo tour de force, sei partite, con il rientro del nigeriano dopo la sosta di novembre. Senza Osimhen il Napoli ha giocato 41 partite, 25 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, diciamo un percentuale di vittorie di oltre il 60% e di sconfitte di oltre il 20%, ma anche senza Anguissa, senza il quale il Napoli in 18 partite in queste due stagioni ha vinto 9 volte, ne ha perse 6 e ne ha invece pareggiate 3, cioè in pratica le vittorie sono al 50%. Insomma, assenze pesanti, Cristian. Simeone o Raspadori per Osimhen?
Ma io credo che il Napoli sia coperto in quel ruolo. È ovvio che non possiamo chiedere né a Raspadori né a Simeone di interpretare il ruolo con le caratteristiche di Osimhen, che sono uniche, però credo che entrambi abbiano caratteristiche che possono aiutare la squadra. Se l'avversario di turno è un avversario di alta classifica che gioca un calcio propositivo, che viene in aggressione in avanti, io credo che Raspadori, avendo profondità, avendo spazi, possa essere la soluzione assolutamente valida. Viceversa, quando magari si affronta un avversario che tende un po' più a chiudersi, e quindi insomma una partita che si svolgerà verso gli ultimi 30 metri, credo che le capacità balistiche, la struttura, la capacità anche acrobatica di Simeone possono essere altrettanto insomma una qualità importante.
Ne ha parlato anche oggi il mattino ovviamente di questa eredità, c'è anche però l'assenza di Anguissa che è stata un po' messa da parte perché è arrivata a cavallo della pausa, vero Francesco? Forse addirittura meno sostituibile paradossalmente Anguissa. Francesco?
Sì, è chiaro che l'assenza di Anguissa, l'assenza di Osimhen, il mancato recupero di Juan Jesus perché rientra da Camani, ma Juan Jesus i tempi si prolungano. Insomma tutto questo ripropone il tema un po' della condizione fisica della squadra, del tipo di preparazione, perché comunque sono stati tutti infortuni muscolari. Tu facevi il conto delle partite saltate da Osimhen e la percentuale, sì, di vittorie del Napoli. Io credo che molto dipenda dallo stato di salute di una squadra.
Certo.
Mi spiego meglio: lo scorso anno Osimhen si infortuna nella prima partita con il Liverpool di Champions League,
esatto,
ma il Napoli poi vince sempre, facendo anche delle grandissime partite sia in Italia che all'estero.
Dicevano gli avversari, il Napoli era ingiocabile in quel momento.
Sì, era ingiocabile, assolutamente ingiocabile, come è stato per lunghi tratti fino all'inizio di aprile dello scorso campionato. E questo a dire che in questo momento il Napoli si trova in una situazione molto delicata, ed è chiaro che quando perdi dei punti di riferimento importanti come Anguissa, come Osimhen, la situazione secondo me non migliora. È vero, c'è una chance per i loro sostituti, in particolare in attacco. Non dimentichiamo, come giustamente Bucchi ha fatto un'analisi da un punto di vista tattico e tecnico, le differenze tra Raspadori e Simeone, ma comunque si può dire che il Napoli nell'estate 2022 ha preso due giocatori di livello per sostituire Osimhen. Però Osimhen è oggettivamente su un'altra dimensione, peraltro dopo l'episodio di Bologna, il rigore sbagliato, il gesto di insofferenza nei confronti di Persia al momento della sostituzione, e Osimhen poi ha giocato sui suoi livelli, si è procurato rigore, ha fatto grandi gol, è stato un trascinatore, come si è visto poi nella partita purtroppo finita male contro la Fiorentina. Quindi è un danno rilevante, però insomma, il Napoli ha tanta strada da percorrere, e quindi con dei sostituti, dei subentranti di tale livello, insomma, deve guardare con fiducia al futuro, non c'è altra strada, perché non, Napoli è chiaro, è chiamato Garcia per il suo futuro, il Napoli per il suo futuro, De Laurentiis per il suo futuro, il Napoli è chiamato a vincere le prossime partite, insomma sono partite anche impegnative, perché il Verona si gioca qualcosa di importante, c'è l'ultimo treno per cercare di rientrare, sì, per l'Union Berlino, il Milan è la squadra capolista, però insomma Napoli adesso deve dare una grande prova di forza.
È una posizione quanto scomoda quella di Garcia. Cristian, tu sei allenatore, hai vissuto stagioni felici, altre meno, no? Perché capita così per i tecnici. Come si fa ad andare avanti dopo essere stati delegittimati in pubblico?
Ma guarda,
ma magari rafforzati in privato, perché poi da De Laurentiis a Castelvolturno.
Sì, io credo che però purtroppo quello che succede pubblicamente condiziona soprattutto, certo, quello che è l'ambiente, no? Perché oggi c'è un alone di negatività su Garcia. Ora, che il lavoro di Garcia quest'anno fosse un lavoro difficilissimo lo sapevano tutti, perché arrivare e prendere in mano una squadra che lo scorso anno ha fatto quello che ha fatto il Napoli era una cosa difficilissima, ripetersi sarà una cosa credo quasi impossibile, e soprattutto cosa scatta inevitabilmente ogni qualvolta succede un episodio negativo, che il responsabile è l'unico elemento diverso rispetto all'anno scorso, quindi insomma la vittima sarà sempre comunque l'allenatore, e vittima anche di alcune situazioni che secondo me invece non appartengono a quel gruppo di giocatori, non appartengono a quella squadra. Io credo il nervosismo di Kvaratskhelia, di Politano, di Osimhen, che sono tutti dei ragazzi veramente in gamba, dei leader positivi, credo che non siano degli sfoghi nei confronti dell'allenatore, siano degli sfoghi nei confronti di quello che sta accadendo e che purtroppo è spesso lontano da quello che era la prestazione e i risultati dello scorso anno.
Cristian, tu da giocatore fresco, diciamo, pochi anni fa hai giocato e da allenatore con diverse esperienze in Serie A e Serie B, ritieni, non vedi segnali di rottura tra squadra e allenatore? Magari solo di scarsa sintonia? Oppure, perché se mi dici questo vuol dire che non c'è una rottura chiara nei confronti dell'allenatore, almeno da quello che percepisce, ovviamente.
Ma non credo, ma anche perché quando un gruppo è sano è lo stesso gruppo, tranne Kim, che ovviamente è un giocatore importante, però non possiamo pensare che un giocatore possa trasformare completamente una squadra, giusto? Quindi sì, probabilmente dietro andranno trovati dei meccanismi, ci sarà una quadratura diversa, caratteristiche diverse, però i centrocampisti sono gli stessi, gli attaccanti sono gli stessi, i terzini sono gli stessi, Rachmani è lo stesso e Meret è lo stesso, 10-11 sono gli stessi. Io giocatore, se venisse oggi preso di mira l'allenatore, sarei rammaricato, sarei infastidito, perché evidentemente vuol dire che 10 giocatori su 11 non sono in grado di riproporre quello che facevano scorso anno. Questo sarebbe anche una cosa spiacevole. Evidentemente allora era tutto merito di Spalletti? Io credo che Spalletti sia un allenatore straordinario e c'era tanto di suo nel Napoli che abbiamo visto, nello scudetto, in questo biennio eccezionale. Però credo che ci sia anche tanto di questi giocatori, quindi credo che probabilmente troveranno il modo di comunicare con la stessa lingua calcistica con l'allenatore, troveranno il modo di trovare una condizione, perché secondo me tanti giocatori stanno rendendo al di sotto. La motivazione può essere varia, Dario, perché le motivazioni, uno che l'anno scorso magari ha vinto lo scudetto, quest'anno è a Napoli, magari tende un po' a sedersi, sì, può succedere, certo. Purtroppo sono anche dei ragazzi molto giovani, è subentrato un discorso contrattuale, magari delle proposte che sono state rifiutate o non prese in considerazione, e quindi sono tanti fattori purtroppo che intervengono. Quindi credo semplicemente che serva della grandissima serenità per ritrovare quello che è stata la forza del Napoli, cioè l'essere sbarazzino, giocare un calcio offensivo, non preoccuparsi, non fare i calcoli, e questo probabilmente per me può avvenire con García. Poi è normale che ci sono degli aspetti, come quelli che diciamo prima, importanti, cioè il presidente che dice certe cose pubblicamente di sicuro
non aiuta.
Non aiuta, certo, perché poi certo. È l'allenatore che va nello spogliatoio, parla con dei calciatori, e io credo che questo gruppo sia un gruppo maturo di persone serie, quindi non si faccia condizionare da quello che accade fuori, ma viva quello che accade in campo, quindi prende il tutto con grande leggerezza. Però sai, un gruppo può anche farsi condizionare dalle parole magari di un presidente che magari non dà quella forza che magari dovrebbe dare in questo momento a García.
Sì, assolutamente sì. Cristian, grazie, un abbraccio, alla prossima. Grazie davvero.
Grazie a voi, buona
grazie Cristian Bucchi, nel salutare Francesco De Luca. Commentiamo insieme questo messaggio. Non credi che continuare così può allontanare addirittura il quarto posto? Cioè, fa bene De Laurentiis anche domani andrà a Castelvolturno a stare vicino a García a questo punto, Francesco?
Ma guarda Dario, io considero il Napoli una squadra forte, quindi è una squadra che secondo me arriverà tra le prime quattro. È chiaro che deve cambiare il passo, bisogna cambiare il registro. Non so se De Laurentiis faccia bene o male a stare a Castelvolturno. Quello che mi colpisce è quello che è successo esattamente una settimana fa, sì, con un atto di sfiducia nei confronti di Garcia. L'incontro con Conte non è andato a buon fine, la corsa precipitosa a Castelvolturno, che da un lato era un modo di voler mettere in maniera molto evidente, come solito fare De Laurentiis, in maniera molto evidente dare un sostegno formale a García, e però dall'altro un gesto di sfiducia nei confronti dei dirigenti, di questa nuova compagine dirigenziale che De Laurentiis ha creato dopo l'uscita di Giuntoli. Perché se dici uno dei miei errori è stato quello di non aver dato, di non essere andato molto spesso a Castelvolturno, significa che ritieni che i giocatori, che i dirigenti che ci sono,
sì,
non,
è vero,
non sono all'altezza di mantenere i rapporti con l'allenatore, la squadra, di fare da filtro, di smussare degli angoli, di evitare che ci possano essere dei gesti forti come quelli che si sono visti da parte di Osimhen, di Kvaratskhelia e di Politano. È chiaro che questo è il momento in cui il Napoli, proprio rispondo alla domanda del radioascoltatore, io credo che il Napoli arriverà tra le prime quattro, però questo è un momento chiave della stagione, perché c'è bisogno di risultati. I risultati si ottengono con la compattezza, con la tranquillità e anche con degli stimoli ancora più forti. Vediamo che quelli trasmessi da De Laurentiis, che appunto andrà in questi giorni anche a Castelvolturno e poi sarà vicino alla squadra a Verona, se questi stimoli saranno sufficienti.
Grazie Francesco, un abbraccio. Grazie, leggiamo tutto sul Mattino domani. Buona ovviamente anche a voi. Grazie a Francesco De Luca, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, c'è anche da verificare come giocherà, se giocherà questa sera Raspadori, anche se l'Italia di Spalletti contro l'Inghilterra a Wembley dovrebbe giocare col tridente composto da Berardi, Scamacca ed El Shaarawy addirittura, quindi Raspadori in panchina, ma Di Lorenzo invece titolare. E questo amico scrive: sarà complicato, indubbiamente, però a me è piaciuto molto l'articolo, il fondo di oggi sulla Gazzetta dello Sport, in cui si è parlato molto della nazionale, di Spalletti, ma anche del sistema Calcio Italia, che non ha assolutamente sfruttato la vittoria di europei di ormai 2 anni fa, perché era Europeo 2020, giocato nel 21 come è noto, neanche secondo me le vittorie abbastanza emblematiche dello scudetto di Milan e Napoli, fatte puntando su giovani talenti e soprattutto con i bilanci sani o più o meno sani. Ne parliamo col vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Sei proprio a Londra per parlare di questa partita. Caro Andrea, è un'occasione persa, perché da un vittoria alla gara di stasera importante, per fortuna non decisiva per la qualificazione europea, non è cambiato nulla, anzi addirittura segnali dal sistema Calcio Italia e anche situazioni che hanno peggiorato la credibilità del calcio.
Assolutamente sì, e questo è un peccato, perché insomma sembrava stata un'era dalla vittoria in finale contro l'Inghilterra, che sono passati soltanto 2 anni e 3 mesi da quell'11 luglio del 2021, eppure mentre l'Inghilterra, che pure ha perso quella partita, ha continuato, diciamo, una fioritura di talenti, oggi è una delle nazionali più importanti, e il loro campionato continua ad essere il più visto, il più venduto, per noi quella vittoria speravamo potesse rappresentare un po' un volano anche per provare a risolvere un po' di problematiche che ciclicamente si ripropongono, e quindi dal punto di vista strutturale, gli stadi e non solo, i bilanci, i vivai, insomma pensavamo che si potesse aprire un nuovo ciclo, invece appena vinto praticamente questo ciclo si è di fatto concluso, e lo abbiamo visto non essendo riusciti a centrare la qualificazione mondiale di Qatar 2022, e quella squadra è pian piano evaporata, tant'è che oggi su 16 giocatori che scesero in campo in quella finale ne mancano addirittura 9. Sì. Il nostro CT ha preso la fuga per l'Arabia, abbiamo avuto altri scandali, quelli delle plusvalenze che hanno praticamente spazzato via l'intera dirigenza della squadra che aveva vinto i campionati di fila, la Juventus. Adesso siamo alle prese con un altro caso spinoso, scandalo spinoso, perché non sappiamo che confini abbia e quanti giocatori possa vedere invischiati. Insomma, il nostro calcio, nonostante l'anno scorso le nostre squadre abbiano centrato 3 finali di club in Europa, e quindi sia stato quello un grande risultato, però a livello strutturale, a livello complessivo, diciamo, la vittoria dell'europeo non ha smosso un granché le cose, e questo obiettivamente è un motivo di rammarico e di amarezza.
No, sono d'accordo assolutamente, ripeto, pezzo che vi consiglio di leggere, perché non c'è stato un cambiamento o anche un cambiamento sul traino, diciamo, di queste vittorie anche dei giovani dell'under 19, per esempio, under 20, no, 19, detto bene, per esempio. Però poi si parla, e voglio parlare con te anche del Napoli e di Italia e Inghilterra, quindi rapidamente su Inghilterra e Italia. È chiaro che in questo momento, per fortuna, l'Italia può giocarsela liberamente. Spalletti secondo me ha fatto molto bene a far riferimento anche al fatto che che l'Italia deve giocare in modo libero, divertendosi, sciolti, senza troppe paure, perché poi la gara importante sarà con l'Ucraina.
No, ma il bello dell'atteggiamento di Spalletti è che è un uomo che comunque non cerca alibi,
sì,
non cerca scuse mai, e punta appunto sulla qualità del suo gioco, sulle certezze del suo gioco, e non a livello speculare, diciamo, sul frenare le qualità altrui, ma sul puntare sulle qualità proprie, e quindi chiede e vuole un calcio libero, moderno, dinamico. Oggi si dice anche relazionale, quelli bravi a Coverciano lo definiscono relazionale, ma al di là appunto delle definizioni, un calcio che sia un calcio europeo, un calcio fatto da una squadra che non ha dei top player al proprio interno, ma non ce l'aveva neanche quella di Roberto Mancini, che pure secondo me qualitativamente era migliore di questa, ma che comunque è una squadra che attraverso il gioco corale può comunque far bene. Oggi l'Inghilterra è una squadra più ricca di giocatori, di talenti, di campioni, ce ne sono un paio che noi effettivamente non abbiamo, e tanti altri perché hanno una discreta intercambiabilità, così come ce li ha la Francia. L'Italia da questo punto di vista è una nazionale meno attrezzata, però contro l'Italia devi sempre andare a giocartela, e noi abbiamo una qualità che nei momenti di maggiore difficoltà riusciamo a tirar fuori sempre un qualcosa di prezioso e difficilmente immaginabile, tant'è che le nostre grandi vittorie sono sempre venute dopo degli scandali o dei momenti che sembravano appunto zavorrare anche la nostra nazionale. Accadde nell'82 dopo il calcio scommesse, accadde nel 2006 dopo lo scoppio di Calciopoli, è accaduto se vogliamo anche nel 2021, perché l'Italia è stato il paese più colpito dal Covid all'inizio. Insomma, ogni volta che c'è un qualche grave problema l'Italia ha la capacità di rialzare la testa. Il problema è che poi dopo aver rialzato e dopo aver accarezzato il sogno si fa sempre fatica a mantenere però quel livello, perché infatti subito dopo quelle grandi vittorie nelle competizioni successive l'Italia è sempre fallita, fallì in Messico 86, fallì nei mondiali in Sudafrica del 2010, fallito addirittura la qualificazione al mondiale adesso dopo aver vinto l'europeo, per cui siamo capaci di grandi exploit, ma non di un mantenimento, almeno così dice la storia, se non arriviamo a 34-38 quando vinciamo due mondiali, a un mantenimento a certi livelli. E ripeto, il rammarico più grande è che spesso alcune vittorie fanno da volano a dei cambiamenti strutturali, da noi questo non è accaduto.
Cioè, paese dell'emergenza e non della programmazione, anche su altri temi. Nel salutarti, Andrea, e ringraziarti, tutti aspettiamo da queste parti anche la gara di sabato per capire come Garcia e la squadra reagiranno con tutte le assenze gravi e pesanti di Osimhen e chissà. Ma tutto questo caotico periodo in casa Napoli, ha fatto bene secondo te, Andrea, De Laurentiis, non potendo ingaggiare Conte, a confermare Garcia, o a quel punto doveva cambiarlo comunque?
Ma sai, cambiare comunque, cambiare per cambiare non è mai una buona soluzione. È chiaro che si sono vissuti giorni particolari, perché Garcia è stato praticamente prima esautorato, poi si aspettava semplicemente la possibilità o meno che un grande allenatore come Conte potesse avvicinarsi e accettare il Napoli. Questo poi non è avvenuto, e a quel punto si è deciso di ripartire con Garcia, ma dopo una serie di riunioni e di faccia a faccia tra presidente tecnico, presidente, giocatori più importanti, più esperti. Diciamo che adesso è voltata pagina, è una sorta di nuovo inizio, no? È come se la stagione del Napoli un pochino ricominciasse. È ovvio che ricomincia con una serie anche di dubbi e di incertezze. La posizione del tecnico non è una posizione forte nel momento in cui tutti li affidi a lui, ma cerchi un po' una sorta di cordone sanitario intorno e di patto tra le singole componenti e tra le parti del Napoli, quindi qualcosa che potrebbe anche fornire un cambio, cioè un ricominciamo da capo, evitiamo gli errori o che ha commesso Garcia in qualche gestione, o dei giocatori che sono stati magari che non hanno gradito alcuni aspetti. Insomma, bisognerà vedere se il Napoli potrà ricominciare da capo, oppure se le crepe che comunque si sono intraviste anche in questo inizio sono delle crepe non rimarginabili, e a quel punto si renderà necessario un cambio, anche se al momento io non vedo all'orizzonte insomma dei nomi tali da poter far cambiare, insomma, far svoltare la stagione del Napoli. Da questo punto di vista capisco la scelta di rimanere con Garcia, non essendoci alternative così importanti da poter pensare che quelle alternative potessero poi effettivamente cambiare radicalmente le cose. C'era Conte, questo sì, Conte per diverse ragioni molto personali, anche la maggior parte sono ragioni personali, ha preferito declinare la proposta, e a quel punto si riparte con Garcia, però insomma, bisogna vedere, è difficile fare previsioni.
È vero, vediamo il campo cosa dice già questa sera. Intanto, Andrea, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e buona serata.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Di Caro, Gazzetta dello Sport. Giulio Ashford scrive giustamente: la trasferta di Verona è davvero delicata, può essere l'ago della bilancia del reale possibilità di Garcia di raddrizzare la barca Napoli. Assolutamente sì, ne parliamo anche questa sera 20:21 con Francesco Marciano, Marte Sport Live della sera. Invece saluto e ringrazio in redazione Emanuela Castelli, Mario Palligiani regia. Vi lascio da parte mia, da Sorrentare, tutto, vi lascio a la coppia super Marta Martinez e Gigi Rosa con Sulle Mani. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.